Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea.
Buongiorno e benvenuti su Radio Isav a tutti i nostri radioascoltatori, pazienti e familiari. E benvenuti soprattutto al nostro consueto appuntamento del sabato, prima puntata del 2022 con Mondo SLA. Oggi parliamo di una scoperta secondo noi epocale, perché è la prima volta che tutti gli studi si concentrano su un enzima, la clorofillina A, che potrebbe causare la SLA. Io sono Lorenzo, come mi avete già riconosciuto per chi ci ascolta sempre, non farò la puntata da solo, ma sarò con il prof Andrea Calvo, che avremo già in collegamento telefonico dal prossimo intervento, e quindi saremo insieme dalle 11 a mezzogiorno per fare chiarezza su quella che è stata la sperimentazione del prof Andrea Calvo e dell'Istituto Mario Negri. Io sono molto carico, sono molto emozionato, perché intervisto una persona che è sia un neurologo, un esperto in neuroscienze, ma ve lo dirò anche dopo, ma soprattutto è bravissimo sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista di sperimentazione e di laboratorio. Non perdiamo altro tempo, partiamo subito con Freddie Mercury e nel prossimo sgancio già con il professor Andrea Calvo. Come preannunciato, con orgoglio e soddisfazione e con grande piacere, ai microfoni di Radio Isav, e lo ringraziamo per aver accettato l'invito, do il benvenuto al professor Andrea Calvo. Professor Calvo, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Professore, allora, lei è professore universitario nel Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini presso l'Università di Torino, è specializzato in neuroscienze, è un neurologo ma anche ricercatore. Poi ovviamente mi sono andato un attimo a spulciare il suo curriculum per i pochi nostri ascoltatori che non la conoscessero. Mi hanno colpito parecchie cose. La prima è che ha partecipato alla missione NATO in Bosnia. Attualmente è capitano medico in congedo, giusto?
Sì, questa è un'esperienza legata al servizio militare. Io ho fatto gli ufficiali di complemento, poi sono stato appunto assegnato alla Brigata Giulia, e in quel contesto siamo andati poi in missione col reggimento, e poi i gradi arrivano successivamente, ma perché poi fino ai 40 anni fai i passaggi di grado e poi ti danno un congedo poi finale come capitano. Però insomma sì, è stata un'esperienza molto utile, molto formativa dal punto di vista soprattutto umano.
Complimenti. Poi ho visto che è autore di 180 lavori scientifici di neurologia clinica, neuroepidemiologia e neurogenetica. È anche stato responsabile del progetto dal 2013 al 2017 dal titolo Telesorveglianza ai pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica in ventilazione domiciliare. Com'è stato questo progetto, dottore, in due parole?
Allora, questo mi fa molto piacere che insomma aveva avuto l'attenzione su questa cosa, perché in effetti noi come centro regionale esperto per la SLA di Torino di fatto è stato nominato in modo ufficiale nel 2010, ma esiste sostanzialmente da circa 20 anni. Abbiamo lavorato molto sul domiciliare, sull'assistenza domiciliare. Nel 2000, proprio in quegli anni lì, nel 2009-2010, la Regione Piemonte aveva applicato un bando delle politiche sociali per un finanziamento importante proprio per la welfare dei pazienti affetti da SLA. Noi abbiamo puntato molto alla telemedicina, ma stiamo parlando di 10 anni fa, quindi anzi di più, ormai siamo nel 2022, e lì abbiamo cominciato a sviluppare un pochino di quelle che sono le idee e anche gli strumenti che si utilizzano oggi, un pochino meno tecnologici, per monitorare soprattutto alcuni aspetti che sono aspetti della ventilazione e della nutrizione al domicilio dei malati, utilizzando, allora si utilizzavano dei tablet che avevano poi una telecamera e che avevano la possibilità appunto di un collegamento sia con dei questionari che venivano compilati giornalmente dal paziente, sia dei questionari quindicinali. Questi questionari poi accendevano dei semafori, un semaforo verde, quindi non c'era bisogno di chiamare, un semaforo giallo, che invece aveva bisogno, il paziente aveva bisogno di un contatto entro qualche giorno, un semaforo rosso, e il paziente aveva bisogno di un contatto rapidamente. E questo è stato uno studio pilota che ci ha consentito di vedere l'efficacia di questi strumenti.
Bene. Tra le altre cose è anche direttore di un master di secondo livello cure palliative e terapia del dolore per psicologi, quindi complimenti dottore. Poi il suo curriculum è vastissimo, ho cercato di prendere le cose più significative che mi hanno colpito, tutto qui. Allora,
no, grazie,
vediamo
però, insomma...
sì.
Sì, sì, no, è quello che sicuramente c'è è che io da quando ho cominciato a fare attività, insomma, clinica, da tesista fino adesso, mi sono sempre occupato di SLA, insomma, perché mio maestro è il professor Chiò, io ho fatto la tesi con lui e poi da allora non ho mai smesso di occuparmi di SLA. Poi ho fatto tante cose, faccio tante cose, ma il centro principale della mia attività, che sia un'attività di assistenza che un'attività di ricerca, è un'attività istituzionale. Sono stato coordinatore del gruppo italiano, sono coordinatore del gruppo europeo della European Academy of Neurology e sempre legato alla SLA.
Infatti lei è molto stimato dai suoi colleghi e dalle sue colleghe, sia dal punto di vista clinico e anche dal punto di vista di laboratorio. Allora, veniamo a noi. Partiamo da quello che è l'argomento di oggi, dalla vostra scoperta. Prendendosi chiaramente tutto il tempo di cui necessita, ci può spiegare nel dettaglio quali sono le fasi di questa sperimentazione e su come è stata quindi sviluppata?
Allora, io cercherò di spiegare in modo più tecnico, ma anche più semplice possibile, perché oggi quello che io ho imparato in questi 25 anni da quando seguo pazienti affetti dalla SLA è che i pazienti con la SLA ne sanno tanto, perché si informano, hanno necessità di avere informazioni, e quindi essere troppo semplicistici a volte può essere scorretto. Certamente bisogna essere anche comprensibili, perché essere troppo tecnici a volte questo può diventare un problema. Allora, lo studio è uno studio che è figlio di una storia importante che riguarda un filone di ricerca che, in particolare per quanto riguarda l'aspetto della ciclofillina, che è questa proteina, una storia molto lunga del laboratorio che è coordinato dalla dottoressa Valentina Bonetto dell'Istituto Mario Negri di Milano. È una proteina che hanno studiato a lungo perché è implicata in diversi processi di tipo metabolico, cioè quei processi che in qualche modo sono da mettere in relazione al motivo per cui i motoneuroni si possono ammalare. Quello che noi abbiamo scoperto in generale nel mondo della ricerca della SLA è che una delle cose che sembra accomunare la maggior parte dei malati, quindi se noi prendiamo 100 malati che hanno una diagnosi di SLA, circa 98-99, alla fine all'interno dei neuroni, dei motoneuroni, che sono i neuroni che si ammalano, c'è una malattia legata a una proteina che si chiama TDP43. Questa proteina quindi si accumula sostanzialmente in quasi tutti i malati. Una piccola fetta di malati, che sono malati che hanno mutazioni specifiche, per esempio la superossido dismutasi 1, la SOD1, che sono circa l'1-2% dei malati, non hanno una chiara patologia della TDP43. Gli altri ce l'hanno. Allora, noi sappiamo anche che se noi prendiamo 100 malati, circa 15 hanno mutazioni genetiche che sono in geni molto diversi. Abbiamo ormai 35 geni associati alla SLA. E come mai tutti questi geni così diversi e soprattutto tutte le altre forme, quindi gli 8-9 casi che non hanno mutazione genetica, alla fine hanno tutti quanti una via comune, cioè che hanno questa malattia della TDP43. Questo è un quesito che non è stato ancora risolto. Allora, il tentativo che parte da molto lontano è stato quello di studiare questo meccanismo, e che alla fine oggi, con questo studio che è stato pubblicato appunto negli ultimi giorni, ci ha dato un'ipotesi che ci convince, almeno noi ricercatori, che, riguardo al fatto che a monte di questa proteina c'è un'altra proteina, che è questa ciclofillina, che è implicata nel suo metabolismo. Vuol dire che se, almeno quello che abbiamo osservato, sia nel modello animale, nel topo in cui è stata tolta questa proteina, sia nei pazienti, un numero importante di pazienti, l'attività di questa ciclofillina quando è ridotta, cioè il topo non ce l'ha proprio, oppure andiamo a misurare nel sangue dei malati con la SLA, controllandolo rispetto al sangue di pazienti che non hanno la SLA, questa attività della ciclofillina è molto ridotta. Non solo è molto ridotta, ma si associa poi a una patologia della TDP43. Ovviamente questo non è una ipotesi, diciamo così, speculativa, ma è corroborata da dati che arrivano appunto da una storia molto lunga e che sono stati riconfermati in questo studio. Cioè, significa che sostanzialmente, quando noi andiamo a vedere, a studiare cosa succede nei neuroni del topo, vediamo che c'è proprio il meccanismo collegato, cioè quando si riduce la proteina, l'attività della ciclofillina, aumenta il problema a livello dei motoneuroni. E soprattutto questi topi sviluppano una malattia poi clinica, cioè sviluppano una debolezza, sviluppano anche dei comportamenti alterati, che sono quei comportamenti che noi attribuiamo a quelle forme di SLA che hanno questi disturbi cognitivi che sono della sfera della demenza frontotemporale, e sappiamo essere un problema che riguarda anche solo parzialmente almeno la metà dei nostri pazienti. Quindi questo studio alla fine ci dice che questo meccanismo è un meccanismo presente nella maggior parte dei pazienti, e su questo meccanismo noi dobbiamo cercare di agire, perché se noi riusciamo ad agire aumentando l'attività di questa ciclofillina, probabilmente, questa è la speranza, noi potremo avere un effetto terapeutico.
Ottimo, dottore. Professore, scusi. Quanto è durata questa sperimentazione?
La sperimentazione, questo ultimo studio, è durato circa 2 anni. Però dobbiamo leggere la ricerca, e questa è una domanda estremamente importante. Quando noi dobbiamo parlare ai nostri pazienti che arrivano perché hanno un sintomo, poi fanno gli esami, poi noi confermiamo la diagnosi, i pazienti ovviamente hanno necessità di avere una cura, un trattamento, una presa in carico. I pazienti non hanno tempo, e questo l'abbiamo imparato bene. Ma la ricerca invece ha bisogno di tempo, perché se la ricerca non ha i suoi tempi, tende poi o a fallire o a saltare i passaggi. È vero che nella storia della ricerca in medicina vi sono stati anche dei momenti in cui la casualità, la fortuna ha portato a dei risultati straordinari, ma normalmente la storia della ricerca passa attraverso tanti passaggi, e quindi questi passaggi necessitano di tanto tempo. Se noi andiamo a vedere quando è cominciata l'Istituto Mario Negri l'interesse verso la ciclofillina, è un interesse che parte circa 15 anni fa.
Ah, addirittura. Va bene, prof. Allora noi facciamo un break con una canzone, poi rientriamo per capire questa scoperta quanto può essere utile da subito per i pazienti. Sempre in diretta su Radio ISAV, sempre in diretta con il prof. Andrea Calvo, che ringraziamo di nuovo, per addentrarci a una seconda domanda, forse più da parte dei pazienti, che poi andremo a fare quelle che ci sono arrivate anche sul nostro numero WhatsApp, che la domanda, professor Calvo, è questa: cioè, questa scoperta è una potenziale cura o un nuovo tassello da inserire in un puzzle che poi rappresentano le cause della malattia?
Un qualcosa di intermedio, nel senso che sicuramente è un nuovo puzzle, tant'è che se noi andiamo a vedere è stato evidenziato molto il ruolo di questa scoperta, perché è di grande interesse nella comunità scientifica, però apre degli scenari potenzialmente terapeutici. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi adesso che cosa facciamo? Cioè non ci fermiamo qui e adesso abbiamo scoperto tutto, no? Noi questa cosa ci permette di dire: questo è un meccanismo presente nei malati, e allora cerchiamo di capire come si può andare ad agire su questo meccanismo. Il passaggio successivo è che è già in atto, grazie a un finanziamento che è arrivato dall'Agenzia per la Ricerca sulla SLA, è quello di provare approcci terapeutici sul topo che presenta questo problema. Che cosa si sta facendo? Si sta facendo proprio praticamente nei laboratori dell'Istituto Mario Negri, e di provare sia una terapia genica, quindi cercare di agire sul gene che codifica per la proteina ciclofillina, quindi fare proprio una terapia genica, sia andare a utilizzare farmaci che possono interagire con questo meccanismo aumentando l'attività della ciclofillina. Questo, ripeto, è fatto attualmente sul modello animale, anche perché noi dobbiamo per forza passare attraverso il modello animale, perché questo è il modello più corretto dal punto di vista scientifico per testare questo tipo di terapie, anche perché non abbiamo nessuna idea della tossicità rispetto a una terapia genica sull'uomo. Cioè, se io vado a silenziare geneticamente il gene nell'uomo, se questo non possa crearmi addirittura dei problemi maggiori, sia l'utilizzo di farmaci che sono dei composti assolutamente nuovi di cui conosciamo molto poco l'effetto sull'organismo umano. Per cui questo è il passaggio, ma è in atto già, quindi non abbiamo bisogno di aspettare nuovi finanziamenti, lo stiamo già facendo.
Ecco, questa è una bella notizia. Le faccio un'altra domanda. Cosa ci dobbiamo aspettare di questa scoperta? Cioè, quanto tempo dovrà passare affinché potremo avere un esito positivo o anche negativo di questa sperimentazione?
Allora, la domanda è una domanda molto che dal mio punto di vista può essere interpretata in modi diversi. Una delle interpretazioni è: quanto tempo ci vuole per avere un effetto dei nostri studi su una possibile terapia sull'uomo malato di SLA? Questo è poco prevedibile, perché è tutto legato a quello che saranno i risultati sul modello animale. Però diciamo che normalmente, se noi andiamo a vedere i tempi che portano a disegnare sperimentazioni su pazienti affetti da SLA con questo tipo di modelli, diciamo che nel giro di qualche anno, due anni, alla fine di quest'anno noi potremo avere qualche risultato, magari nel giro di due anni poter arrivare a una sperimentazione sull'uomo. Però questo è molto relativo, nel senso, bisogna vedere che cosa viene fuori dai nostri studi. La cosa però è che si può interpretare questa domanda è: ma quando potremo avere dei risultati? In realtà i risultati ce li abbiamo già, questi sono risultati. Per esempio il fatto che noi andiamo a dosare questa proteina ed è dosabile nei pazienti con la SLA, noi adesso stiamo facendo un'altra cosa, stiamo cercando di capire per esempio se dosare questa attività nei pazienti con la SLA ci consente per esempio di fare una prognosi. Tutti i malati con la SLA e i pazienti, i parenti, hanno questa grande spada di Damocle nel momento in cui arriva la diagnosi, soprattutto legata al fatto che è vero che la SLA è una malattia molto seria, spesso può dare un'aspettativa, una riduzione dell'aspettativa di vita, ma questo non succede in tutti i malati con la SLA, solo che noi a priori non siamo in grado di dare questa risposta, quindi noi siamo abbastanza, e lo dico tra virgolette, scarsi nell'informazione prognostica. Il paziente ci dice: ma quanto durerà la mia malattia? Io gli posso dare un'informazione media, gli posso dire: ma in media i malati hanno questo andamento, però il paziente potrebbe andare molto aggressivo oppure potrebbe essere molto lento. Oggi noi stiamo alla ricerca invece di parametri, per esempio nel sangue, o dei parametri clinici o parametri genetici, che invece ci possono dire con certezza nel momento in cui il paziente ci fa questa domanda: guardi, lei avrà una malattia molto 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 lenta oppure molto aggressiva, quindi dobbiamo cercare di gestire le cose, perché il malato ha bisogno di avere questa informazione, a volte non vuole saperlo ma molto spesso vuole saperlo. La ciclofillina noi studieremo il suo ruolo prognostico, cioè non tutti i pazienti hanno un'attività di ciclofillina uguale, qualcuno ce l'ha un po' di più e qualcuno ce l'ha un po' di meno. Questa cosa ha un significato sulla prognosi, Per esempio, la nostra ipotesi che stiamo cercando di studiare, studieremo quest'anno sui pazienti, è dire: vediamo, dosando nel sangue dei pazienti la ciclofedina, se chi ce l'ha molto attivata ha una malattia più lunga o meno lunga, o più grave o meno grave, e allo stesso tempo chi ce l'ha più bassa, se ha questo tipo di, se ci dà questo tipo di informazione. Quindi in realtà l'interpretazione della domanda può essere multipla, quindi i risultati di questi studi sono di diverso tipo. È chiaro che il malato ha sempre, giustamente, la necessità di avere una terapia, ma tante sono le informazioni e i risultati di questi studi.
Che tra l'altro questo studio, da come ci dice lei, mette in risalto proprio questo, nel senso che se studiando questa proteina riusciamo da subito a dare la velocità e l'aggressività della malattia, diviene fondamentale. Che oggi nella maggior parte dei casi non si riesce poi a capire quanto questa SLA sia aggressiva.
Esatto, quindi uno dei grossi lavori che soprattutto noi clinici, e qui il gruppo di studio italiano sta lavorando molto bene in diversi modi, collaborando tra certi centri, noi stiamo lavorando cercando di coinvolgere un po' tutti i centri. Noi abbiamo una collaborazione storica con il centro di Chieti che è coordinato dalla dottoressa Capasso, con la quale noi lavoriamo da tanto tempo per esempio sulla genetica. E quello proprio di andare ad avere non solo le informazioni più immediate dal fatto di fare un'analisi genetica o di dosare una cosa, ma è proprio quello che deve essere interpretato con la storia dei nostri malati. Infatti il grosso lavoro clinico che facciamo è quello di raccogliere tutti i dati dei nostri pazienti nel registro che ormai ha 25 anni e poi successivamente riprendere proprio questi dati, magari appunto correlandoli con un parametro nel sangue oppure un parametro della risonanza magnetica, un parametro per esempio della spirometria. Noi adesso stiamo lavorando moltissimo sui dati di spirometria perché ci stanno cominciando a dire che alcuni pazienti che al momento in cui fanno una spirometria hanno un certo parametro, hanno un andamento di un certo tipo. Ecco, quindi stiamo lavorando su queste cose. La ciclofilina potrebbe essere un biomarcatore che ci aiuta a dare risposte in questo in questo senso.
Radio ISAM, Mondo SLA e il prof Andrea Calvo. Ultima domanda in questa prima puntata di Mondo SLA del 2022, riferita ai media che spesso amplificano le notizie o comunque tendono a esaltare notizie su nuove scoperte scientifiche. La mia domanda per lei, prof Calvo, è: nell'ottica di prendere con le pinze tutto ciò che si legge, quando sui giornali vengono pubblicate nuove scoperte, i pazienti cosa si devono aspettare?
I pazienti, secondo me, devono fare esattamente quello che fanno, ma questo è in qualche modo aiutato da associazioni come la vostra, cioè i pazienti devono fare domande. Perché che cosa succede? È difficile poter interpretare anche per uno come me, che è un ricercatore che si occupa di questo e ascolto un telegiornale dove in un minuto e mezzo viene data un'informazione. Spesso data un'informazione in cui il ruolo del ricercatore intervistato è di circa 15-20 secondi e poi c'è circa un minuto del giornalista che racconta alcuni aspetti. Quindi è chiaro che è molto difficile riuscire a estrapolare esattamente quello che è il significato e il messaggio. Quindi i pazienti devono avere la possibilità di avere strumenti come la vostra associazione, come le altre associazioni, oppure poter, come dire, interfacciarsi direttamente con il ricercatore. Per esempio, io sto rispondendo a tantissime mail dirette che mi arrivano, perché e io ringrazio per la domanda, perché alla fine il paziente ha un interesse importante, è veramente il portatore diretto dell'interesse di questa cosa. E quindi bisogna poi dedicare del tempo per cercare di dare le informazioni corrette. Quindi io, è vero che in alcuni casi, e devo dire che ce n'è una certa percentuale, ma non è la maggioranza, la comunicazione dei media è veramente distorta, perché è legata a dei, diciamo, necessità di audience, come dire, di apparire, eccetera, di avere un ritorno che è un ritorno necessario. Però in realtà è proprio anche la struttura del mondo mediatico che per informazioni come queste non lascia molto spazio. Se noi dovessimo vedere quello che adesso, quello che conta è il Covid, che certamente è una cosa fondamentale, importante, sta cambiando la nostra vita, però c'è sicuramente un eccesso di informazione rispetto al Covid. Su queste informazioni invece c'è una ridotta, perché lo spazio della struttura in questo momento dei media è estremamente ridotto. Quindi io invito tutti i pazienti a fare domande e ringrazio associazioni come la vostra che danno l'opportunità a ricercatori come me di poter avere il tempo per spiegare le cose e ai pazienti di avere il tempo e le informazioni corrette per poter interpretare bene queste scoperte.
Bene, a proposito di domande, noi, professor Andrea Calvo, ne abbiamo già tante e gliene faccio qualcuna forse più rappresentativa di qualche aspetto che più specifico che dobbiamo magari approfondire. Nancy ci chiede: è possibile arruolare pazienti allettati a casa con tracheo?
Negli studi clinici, per esempio la descrizione del caso clinico, il prelievo di sangue, i questionari clinici eccetera, senza dubbio sì. Per quanto riguarda, e qui non è il caso perché non siamo ancora sull'uomo, su nessun paziente che sia in tracheostomia o meno, ma diciamo che nel recente passato le sperimentazioni cliniche in pazienti in tracheostomia sono molto complesse per un motivo legato alle nostre capacità di misurare l'effetto di un farmaco. Noi stiamo lavorando, e qui c'è stato nel 2019 un lavoro fatto da circa 150 ricercatori nel mondo, di disegnare sperimentazioni cliniche, farmacologiche, terapeutiche in pazienti in ogni condizione di malattia. Quindi noi pensiamo, e questo finora non è stato fatto, ma che invece dovrà essere fatto proprio perché è molto importante, che noi ricercatori dobbiamo essere in grado di trovare strumenti per misurare l'effetto anche in pazienti che hanno, per esempio, una ventilazione invasiva che ovviamente ha modificato in modo artificiale il decorso di malattia, perché avere una tracheostomia vuol dire avere un ventilatore che di fatto respira per te. Quindi questa è una situazione che ha una parte di artificialità. Questa è una cosa che è difficile misurare quando devi provare delle terapie. Però questa è una cosa che stiamo cercando di superare. Quindi la risposta diretta è che in questo momento non c'è nessuna sperimentazione farmacologica su questo meccanismo, ma se dovessimo fare degli studi per prelevare il sangue, noi abbiamo fatto studi in pazienti in ogni condizione di malattia, e nel futuro ci auguriamo che quando arriveranno delle possibilità farmacologiche si possano somministrare queste terapie, questi approcci terapeutici in pazienti in ogni condizione di malattia.
Bene, e invece Cinzia ci scrive: è una scoperta che interessa tutti i tipi di SLA, genetica e non?
Sì, questa è veramente l'interpretazione corretta. Toglierei il punto interrogativo. Qui noi abbiamo cercato di lavorare non tanto sulle singole mutazioni o sui sottotipi di malattia, ma cercato di lavorare sull'insieme, su tutto il gruppo dei pazienti affetti da SLA. E il meccanismo sembra essere comune a tutti i pazienti affetti da SLA. Quindi siamo, diciamo, a valle della mutazione genetica causale e siamo a monte della TTP43. Siamo in questa fase intermedia che sembra essere, in qualche modo, convincerci in un meccanismo comune.
Questa è una bella notizia. Professor Calvo, io la ringrazio per la sua disponibilità, per il suo modo di essere, perché si sente che è anche umano, per la sua preparazione. Le auguriamo veramente un buon lavoro, nella speranza per tutti i pazienti SLA, ma anche per le proprie famiglie, e quindi la ringrazio di cuore per essere stato con noi qui ai microfoni di Radio ISAB.
Io ringrazio voi e vi faccio i complimenti, perché mi sono così interfacciato con la vostra realtà che non conoscevo. E so che siete estremamente presenti, perché non riesco a conoscere tutto, ma adesso vi conosco. e so che siete estremamente attivi e estremamente efficaci sul territorio, soprattutto per questa modalità che è, diciamo, multidisciplinare, cioè dall'assistenza pratica anche all'informazione scientifica. E poi volevo, non è piaggeria, ma lo dico dico, lo diciamo sempre, l'abbiamo imparato a dire, io ringrazio i pazienti, perché senza i pazienti queste scoperte non vengono fatte. I pazienti hanno una grande pazienza, i pazienti hanno una grande pazienza quando noi li coinvolgiamo in studi in cui chiediamo di fare un prelievo e poi la volta dopo di farne un altro, poi alla fine dobbiamo impegnarci e trovare risultati.
Grazie professore, veramente di cuore, buona domenica e buon lavoro.
Buon lavoro a voi, arrivederci.
Impossibile non sottolineare la professionalità del prof. Andrea Calvo e tutto ciò che con chiarezza, soprattutto nei confronti di chi poi va ad illudere e a speculare sulle notizie, ha illustrato quello che è, secondo me, ma poi è stato veramente chiaro anche lui, la sperimentazione, il laboratorio e quello che si andrà a fare anche prossimamente. Io saluto, e tra l'altro è un saluto che fa anche lo stesso prof. Calvo, un nostro amico Antonio Vizzo, un nostro radioascoltatore che è stato paziente di Antonio Calvo nel 2014. E poi ci è arrivato anche un messaggio da Adalgisa, la nostra bella donna abruzzese, nostra amica, che ci fa una domanda. Io ho già risposto al numero 371-4814-966, dove ci chiede se i malati abruzzesi, in questo caso, che sono già da tanti anni affetti da questa patologia, saranno indagati dai centri di appartenenza o devono farne richiesta. La risposta è semplice, la dottoressa Capasso del centro di Chieti è già è parte attiva di questa sperimentazione. Infatti tutti i pazienti abruzzesi che sono in cura della dottoressa Margherita Capasso sono già inclusi nello studio, perché è il registro che poi è in possesso del dottor Calvo e quindi fa riferimento anche ai pazienti di Chieti. Comunque, per qualsiasi altra domanda o qualsiasi altra curiosità, ci siamo già parlati nel fuoriando con il prof. Calvo, potete scrivere anche direttamente a lui alla mail andrea.calvo@unito.it. Ve la ripeto di nuovo, andrea.calvo@unito.it. Per chi avesse perso qualcosa in questa puntata, non avesse ascoltato tutta l'intervista del prof. Andrea Calvo, e come al solito disponibile oggi pomeriggio il podcast alle 16.30 sia sul nostro sito io sono ancora vivo.org/radioisav sia sul nostro canale YouTube, appunto Radio Isav. Vi invito e invito anche i radioascoltatori che oggi per la prima volta si sono messi in contatto con noi a iscriversi al canale YouTube, perché e soprattutto alla playlist Mondo SLA, perché lì c'è una vera enciclopedia per quanto riguarda la SLA. Abbiamo parlato in un anno veramente di tutto, fino ad arrivare ad oggi, prima puntata nel 2022, forse a menzionare una delle scoperte più importanti fatte per la SLA degli ultimi 20 anni. Vi auguro una buona domenica, perché siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Mondo SLA, e mi rivolgo a pazienti e familiari, sempre positivi, sempre con la speranza, perché come ha confermato il prof. Calvo, la ricerca c'è, lo stanno facendo in un modo molto ma molto professionale. Quindi un grande abbraccio a tutti, buona domenica, vi lascio con la nostra sigla e una delle canzoni che è stato il tormentone dell'estate, cioè Marichia dei Nu Genea. Ciao.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.
Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.